può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
Una buona giornata a tutti gli ascoltatori, una buona giornata di poca luce esterna ma di tanta luce, speriamo, all'interno di questo nostro programma, perché il tema che abbiamo scelto per oggi è proprio: si può fare luce. Si può fare luce ovviamente nel senso di si può fare illuminazione, si può generare elettricità, ma come potete magari anche intuire dal sottofondo che abbiamo scelto, si può fare luce su qualcosa che ci è oscuro, magari non proprio perché ce lo vogliano nascondere, ma perché non ci pensiamo, perché non c'è chiarezza, perché si fa tanta chiacchiera e poca concretezza su qualche tema. Ebbene, possiamo parlarne insieme, c'è sempre il 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, finché WhatsApp regge. C'è il numero verde 824-0024 per le vostre telefonate e c'è anche il nostro primo interlocutore. E vi stupirò perché non è proprio il primo tema che vi viene in mente quando si parla di luce, ma noi vogliamo fare luce un po' sulla filiera della panificazione e lo facciamo con Matteo Piffer, che è il portavoce dei panificatori agricoli urbani. Buongiorno Matteo.
Buongiorno Laura.
Allora, credo di aver preso in contropiede un po' anche te su questa cosa, che hanno messo Twin Peaks per introdurvi.
Sì, assolutamente.
Però ecco, c'è tanto da dire sul mondo del pane in realtà, perché facciamo un gran parlare di pane, negli ultimi anni l'abbiamo anche un po' demonizzato, negli ultimi anni intendo decenni. Prima per un verso, poi per un altro, voi avete deciso insomma di riunirvi, e già questo è un po' particolare perché il vostro è un network che non è cittadino ma addirittura è interregionale, per fare che cosa? Che cosa fanno gli panificatori agricoli urbani?
Ma i panificatori agricoli urbani è un gruppo di panettieri molto, molto giovani, che nasce grazie all'intuizione di Davide Longoni e Pasquale Polito di Forno Brisa, con cui abbiamo probabilmente raccolto questa necessità di fare luce, di fare chiarezza sul pane, che era sentita anche da tanti giovani colleghi, che probabilmente cercavano un luogo dove confrontarsi e sentirsi ascoltati. E di fatto ho in mente un'immagine di questo gruppo che si è riunito più volte nel corso degli ultimi anni, e l'anno scorso eravamo circa 30 persone sedute per un evento ad un tavolo, e io con 36 anni ero tra i più vecchi e forse uno dei pochi che aveva ereditato la professione dalla famiglia, quindi questo fa capire quanta novità e quanta
voglia ci sia, certo. Adesso devo dirlo perché così la smettono di scrivere. Lo so, ho capito, ho detto Twin Peaks invece di X-Files. Era X-Files. Avete capito? Ecco, spero che stiano ascoltando con altrettanta attenzione quello che stiamo dicendo, visto che sono così attenti alla musica. Allora, tu sei quindi il vecchiaccio del gruppo.
Sì,
non a caso ti hanno scelto come
sì.
Portavoce, non a caso.
Vai, vecchi.
E quindi avete deciso di così evidenziare, di unirvi e di evidenziare in un manifesto addirittura i vostri principi. E di questo manifesto voglio leggere qualche titolo, giusto perché poi va letto tutto, insomma io non posso dare lettura di tutto, ma tipo: fare il pane è un atto agricolo. E questo già non ci si pensa mai, ma è il fondamento del tutto.
È il primo punto, forse non è un caso che proprio partiamo con fare il pane è un atto agricolo e parliamo subito di pane agricolo, che di fatto è un pane che pone l'attenzione sulla materia prima. E se noi pensiamo a una ricetta del pane, solitamente pensiamo farina, acqua e sale, lievito. Quello che abbiamo scoperto, ma in realtà è una scoperta molto semplice, è che la vera materia prima del pane non è la farina, bensì è il cereale. E quindi l'attenzione di tutti i panificatori agricoli urbani davvero si sposta nel capire il lavoro degli agricoltori, e grazie a loro abbiamo veramente capito che dietro un pane di qualità, nutriente, genuino, si nasconde in realtà un lavoro fatto in campagna, che ha come vero scopo quello di prendersi cura di un pezzettino di terra. Per darti un'immagine, una pagnotta di un chilo si prende cura di circa 4 metri quadrati di terreno coltivato a cereali per un anno.
Tu hai detto nutriente e genuino, e tante, questo è il, no, il fulcro, perché noi non mangiamo pane solo come companatico, ma vorremmo mangiare buono bene, quindi pane nutriente e genuino.
Il pane, guarda,
quello che troviamo in giro non sempre ci dà l'idea di esserlo. A me a volte dà per dire mal di testa, capita tanti questa cosa.
Allora,
da cosa dipende? Adesso voi che siete del mestiere.
Il pane sicuramente, come tutti gli alimenti, dentro di sé devono portare un nutrimento, che è quello legato sicuramente alla salute, allo stare bene. E il pane, in realtà tutti gli alimenti possono comunque nutrire l'anima e nutrire anche possono creare un altro genere di benessere, che non è solo quello legato alla salute, ma legato anche alle relazioni, perché per noi è molto importante costruire il pane assieme a tutti gli attori della filiera, e solo lavorando con i mugnai e i contadini allora riusciamo a fare sì un pane nutriente, ma anche un pane che viene condiviso dall'inizio alla fine. E riusciamo in questo caso allora a far sì che questo pane sia genuino e sano.
Ok, mi hai aggirato un po' la cosa sul perché
ma
a volte quando perché a volte ci dà fastidio, perché invece di essere attenti nel momento in cui lo si fa e pazienti, direi, perché poi il pane è pazienza anche, si vuole un po' accelerare troppo i processi.
Ma allora ho aggirato perché gli aspetti nutrizionali crediamo che vadano sempre analizzati in un ambito professionale, quindi in un ambito medico. Sicuramente noi sappiamo da dove viene il cereale, sappiamo come viene macinato, sappiamo come lo lavoriamo e siamo tranquilli e sereni di condividere tutte le informazioni. E ci auguriamo che le nostre scelte poi portino a far sì che il pane che noi offriamo ai nostri clienti sia un pane salubre. Però ripeto, non volevo aggirare
va bene.
Però allora, lasciamo ognuno la sua competenza specifica.
Il panificatore è un paesaggista, altro punto. Il pane è un nome e un cognome, e ce l'hai appena anticipato, nel momento in cui appunto uno fa il pane ci mette la firma. I laboratori hanno pareti trasparenti, e questo è l'altro aspetto che stavi sottolineando,
sì,
per l'appunto.
Assolutamente.
Trasparenti
assolutamente.
Intesi come questo è come lo facciamo, e tu sei cosciente del fatto che noi facciamo così e guarda come lo facciamo.
Anche sia in questo senso che abbiamo detto, ma soprattutto anche vuole essere un'immagine di accessibilità. Sono trasparenti, come se non ci fossero le pareti, sono dei luoghi aperti dove davvero chiunque può accedere e portare un contributo a quest'idea di un pane agricolo, che però in realtà nasconde davvero la voglia di costruire delle relazioni genuine, di prendersi cura del terreno e anche dello stare assieme. Il pane relazione è uno degli ultimi punti, il pane relazione proprio in questo senso si crea mettendosi in relazione con tutti gli attori della filiera, ma poi è un pane da condividere e si mangia assieme con gli amici e con la famiglia.
E c'è anche da condividere con i clienti. Le nostre botteghe sono un presidio di gentilezza. Avete scelto questa parola un po' desueta, un po' così antiquata, per definire anche una relazione che si instaura con chi viene nelle vostre botteghe.
Sì, è un bel punto anche questo del manifesto, perché fa proprio capire lo spirito del gruppo, e questo è vero sia dentro i laboratori ma che all'esterno, quindi nelle nostre botteghe, dove si vuole creare uno spazio dove stare assieme, condividere. E prima parlavi del tempo che serve per fare il pane, lo stesso tempo possiamo prendercelo per passare alcuni minuti di pausa che ci prendiamo dalla nostra quotidianità, scambiando due chiacchiere con chi sta al banco, che ci può far capire davvero il valore che c'è dietro quello che mangiamo, nel nostro caso il pane.
E voi, dalla vostra relazione, diciamo, come panificatori, cosa ricavate? Non lo so, vi trovate appunto, parlate, vi date, non so, manforte, consigli, fate degli acquisti insieme. Che cosa ti dà di più appartenere a questa rete? Perché comunque le convinzioni tue erano le convinzioni tue anche prima.
Ci dà manforte, proprio, ci aiutiamo molto. Forse i punti del fondamentali del gruppo in questo momento sono la parte di condivisione, quindi la parte di formazione, lo scambio che ci arricchisce e soprattutto vede coinvolte anche dei panettieri che vengono da percorsi di studi totalmente differenti e che quindi portano un punto di vista nuovo che è sempre molto molto interessante. E l'altro aspetto per cui probabilmente ci troviamo è quello di darci man forte, di non sentirsi soli nel fare questo tipo di pane che prevede una gestione totalmente differente. Dicevo, io ho una tradizione di famiglia e mi rendo conto che l'approccio che c'era al pane 20 anni fa adesso è totalmente diverso. Sono sempre di più i panettieri che ragionano in questi nuovi termini, però il trovarsi ci dà appunto un'energia, cioè una condivisione di energia, e anche, come hai accennato, la possibilità di conoscere filiere nuove, agricoltori nuovi, fare dei progetti condivisi assieme.
Devo farti due domande a cui ti chiedo una risposta molto veloce. Domanda numero uno: come vi trovano, come riconoscono il panettiere della vostra rete?
Ma in questo momento ci trovate sui social, quindi Instagram e Facebook, ma è un gruppo che si è costituito per crescere assieme. Non vuole essere un brand di prodotto, non ci immaginiamo un bollino sulle nostre vetrine, è un qualcosa che stiamo facendo per il pane, e chiunque si appassiona al pane, andando sui social, ha modo poi di individuare chi lavora con questi principi.
E l'altra domanda che ovviamente mettono subito sul piatto: costerà di più? Costa di più il pane con questa vostra attenzione al prodotto?
È questione di valore. Ci poniamo questa domanda spesso, il tema è il valore. Guarda, noi utilizziamo delle materie prime che costano di più perché altrimenti l'agricoltore non potrebbe darci il cereale. Si parla di pagare il cereale 20 euro al quintale, prezzo di borsa, rispetto ai 60, gli 80, i 100 euro al quintale. Ma questo è il valore e il costo che bisogna sostenere per fare un pane davvero che abbia un impatto sociale positivo.
Ok, quindi ma vogliamo fare una percentuale rispetto a...
Ok, sarò preciso, proverò a essere più preciso. Credo che mediamente un prezzo di pane agricolo, il prezzo del pane agricolo possa andare dai 4,5 euro, 5 fino ai 7, che però sono dei prezzi che si trovano anche per un pane arricchito con un po' di semi di papavero, di cui però non conosciamo la filiera,
origine, provenienza, certo,
la lievitazione.
No. Preciso. No,
va approfondito.
Da approfondire, da valutare nel contesto.
Sì,
grazie davvero, Matteo Piffer.
Grazie. Laura,
grazie. Panificatori agricoli urbani, per chi li volesse cercare. Abbiamo una piccola interruzione, a tra poco.
Si può fare. Si può fare.
Abbiamo parlato di pane, continuiamo a parlare di pane, perché se sbagliate gli acquisti e ve ne avanza, beh, assolutamente non va buttato, perché qualcosa ci si può fare sicuramente in casa, ma anche fuori dalla nostra casa. Adesso ci arriviamo, perché al premio Non Sprecare, 11ª edizione, che si è tenuto nel corso della settimana, è un'iniziativa questa che è nata da un'idea di Antonio Galdo, che è il direttore di www.nonsprecare.it, supportata anche quest'anno dalla Università Luis Guido Carli. Dicevo, al premio Non Sprecare è stata premiata la Onlus Io Potentino. In una particolare sezione, quella delle associazioni, Francesco Romano è il presidente e fondatore di questa Onlus. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Complimenti, perché è un'idea straordinaria, grazie, bellissima. Grazie. Voi avete l'economia circolare dello spreco alimentare, cioè voglio dire, avete chiuso il cerchio in tutti i modi. Allora, ci racconti un po' come funziona, per l'appunto, cosa succede laggiù,
allora,
da voi?
Città ci occupiamo da diversi anni di un progetto Magazzini Sociali che porta avanti il recupero eccedenze alimentari a fine solidali. All'interno di questo percorso quotidiano di solidarietà ci siamo resi conto che effettivamente il prodotto pane era particolarmente in eccedenza in termini di quantità, quindi noi recuperiamo tantissimo pane che non solo riusciamo a distribuire a tutti i nostri beneficiari, ma ce ne avanzava ancora, e quindi abbiamo deciso di dargli valore aggiunto attraverso un'applicazione concreta di quella che è la legge antispreco in Italia, ovvero la possibilità di trasformare questi prodotti e dargli appunto valore aggiunto. Quindi da questa
l'importante
è andata...
adesso mi scuso Francesco Romagnano, sì, oggi con i nomi non ci azzecco, tra Twin Peaks e Romagnano hanno già sbagliato i due in mezz'ora, neanche mezz'ora. Dicevo, l'importante è che queste cose non diventino rifiuto. Nel momento, lo leggevo nella rassegna stampa prima, l'importante, quello lì si parlava di abiti usati, l'importante è intercettare tutto questo per tempo in modo che si possa reinserire nell'economia appunto delle cose.
Assolutamente sì, e proprio in applicazione di quelle che sono le previsioni normative noi recuperiamo in assoluta sicurezza questo prodotto, una piccola parte l'abbiamo in collaborazione con un microbirrificio locale trasformato in una birra, perché il pane è un elemento base per costruire la birra, perché va a sostituire di fatto il malto.
È bellissimo, e dopo che avete la birra? Cosa fate?
Beh, la birra assolutamente è una produzione di tipo artigianale anche in termini di quantità.
Ma come viene?
Viene assolutamente buona, viene un prodotto artigianale di qualità, di nicchia, molto particolare, con un piccolo accento di sapidità in più dovuto al sale del pane, ma lo utilizziamo per una sorta di crowdfunding territoriale che ci permette di essere autonomi poi nella gestione del nostro progetto.
Quindi voi vendete la birra con i ricavi reinvestite in progetti sociali.
Assolutamente sì, riusciamo a sopperire a quelle che sono le spese ordinarie del nostro progetto, quindi riusciamo a pagarci il fitto, l'energia elettrica, e possiamo quindi continuare in tranquillità la nostra attività quotidiana di recupero eccedenze e distribuzione ai bisognosi.
Allora, per fare qualche numero, da 15 kg di pane avanzato si ricavano 600 bottiglie di birra da 33 centiliti che poi vengono vendute online, 3 birre 10 euro, 16 birre 50 euro, questo per quelli che sono fanatici dei prezzi, che ci chiedono. Certo, se uno vuole la spedizione costerà un po' di più. Questo.
Beh, sì, assolutamente. Noi, a dir la verità, quando abbiamo lanciato questa iniziativa eravamo convinti che rimanesse all'interno delle mura della nostra città o comunque della nostra regione. Invece immediatamente abbiamo avuto richieste in tutta Italia, e quindi abbiamo dovuto attrezzare un piccolo servizio online di acquisto e di spedizione. È chiaro che ci sono delle spese, ma abbiamo notato che chi si rivolge, a chi fa attenzione al nostro prodotto, lo fa più che altro per lo scopo, per l'iniziativa, quindi non pesano e non gravano le spese di spedizione.
Ma come si fa invece ad attrezzare il laboratorio per trasformarlo in birra? Quella è una cosa complicata, perché io penso che in realtà questo, un centro così si potrebbe fare anche altrove, insomma, se non è una cosa troppo
sì.
difficile.
No, assolutamente sì, non cambia assolutamente nulla dal punto di vista della produzione, nel senso che il prodotto pane va a sostituire semplicemente il malto che viene inserito nelle fasi di lavorazione, quindi il pane noi lo recuperiamo qualche giorno prima, lo facciamo essiccare e lo consegniamo a questo birrificio, che assolutamente è predisposto per una produzione di tipo semi-industriale, se vogliamo, e quindi di conseguenza non c'è alcun tipo di problema. Noi lavoreremo proprio su quello nei prossimi mesi, a cercare di far sì che questo nostro progetto possa essere replicabile altrove, utilizzando le associazioni dei vari territori, utilizzando le produzioni di pane che avvengono nelle differenti città, quindi ognuna con le sue differenti caratteristiche, e soprattutto coinvolgendo quelli che sono i microbiotifici in Italia.
Senta, mi chiedono, perché qui ci sono dei precisoni oggi al 349-238-6666, se volete telefonare c'è anche l'824-0024, ma io poi non potrò rispondere ovviamente di quello che fa Io Potentino Onlus, però certo. Dicevo, chiedono anche quanto poi riuscite a destinare, no, a reinvestire, voglio dire, con tutte le spese che ci sono comunque per la lavorazione, l'imbottigliamento, eccetera eccetera, quanto poi riuscite a reinvestire?
Considerando che la produzione avviene effettuata da soggetti terzi e ci sono i vari costi di promozione, nel senso di imbottigliamento, confezionamento eccetera, noi un terzo più o meno di quello che è il provento riusciamo a destinarlo direttamente al progetto, il resto sono i costi effettivamente di produzione e distribuzione, però obiettivamente già su una quantità di produzione una tantum che è 600 bottiglie, quindi noi ogni mese circa riusciamo a produrre queste 600 bottiglie al momento. Già con questi euro che riusciamo a mettere da parte riusciamo a far fronte a parte delle spese che effettivamente sosteniamo tutti i giorni.
Ok, allora l'ultima curiosità che mi resta onestamente è perché avete scelto Io Potentino come nome della Onlus. È un'idea di portare orgoglio rispetto alla città, come mai questa scelta?
Perché noi effettivamente siamo nati come associazione molti anni fa, 10 anni fa, e il nostro scopo era quello di creare comunità all'interno della città. Poi nell'arco di questa attività quotidiana di eventi culturali, aggregazione eccetera, abbiamo posto sempre di più l'attenzione alla solidarietà fino ad attivare e concentrarci effettivamente su un solo progetto che è quello Magazzini Sociali. Però è rimasto, come giusto che sia, il nome di chi, dell'associazione che ha dato il via a tutto, che è cresciuta di fatto insieme a noi.
Francesco Romagnano, noi la ringraziamo davvero tanto.
Grazie
per tutte le precisazioni. Presidente, fondatore della Onlus Io Potentino, ha vinto il premio Non Sprecare 2020 nella sezione associazioni. Vorrei dire, prima di dare la linea GR24, che torna la 24esima giornata nazionale della colletta alimentare, visto che stiamo parlando di sprechi e di persone bisognose. Quest'anno però non è una giornata ma una serie di giorni, dal 21 novembre all'8 dicembre saranno disponibili presso le casse dei supermercati italiani le gift card da 2, 5, 10 euro, quindi quest'anno si dona così, non si danno i prodotti, c'è ovviamente una questione di sicurezza e di sanità e quindi si fa in questo modo. Abbiamo fatto luce sulla prima parte della nostra trasmissione, sulla filiera del pane, su come si può non sprecarlo, c'è GR24, torniamo subito dopo e facciamo luce nel buio, o forse vogliamo il buio, chi lo sa.
Si può fare.
Si può fare.
Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a
starman è quello che non si può vedere quando c'è troppa luce. Noi stiamo parlando di si può fare luce in questa puntata, ma in questo caso, questo specifico caso, beh, dovremmo parlare di si può fare meno luce. Mario Di Sora è il presidente italiano della International Dark Sky Association, e quindi parliamo di cieli bui, e se parliamo di cieli bui sono quelli che servono per l'osservazione dei cieli. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, lei da tanti anni si occupa di inquinamento luminoso. Perché è così importante combattere questo inquinamento luminoso?
Ma guardi, nel corso di questi ultimi decenni, perché ormai possiamo parlare di un impegno pluridecennale, ci siamo accorti non soltanto che l'inquinamento luminoso disturba le osservazioni astronomiche, le ricerche, la possibilità di vedere il cielo notturno per tutti i cittadini, quindi recuperare un patrimonio culturale che abbiamo sulle nostre teste da migliaia di anni, ma che addirittura questo eccesso di luce invasiva che ormai pervade le nostre città piccole e grandi, soprattutto quelle grandi ovviamente, sta comportando lo sconvolgimento dell'ecosistema dell'avifauna che vive all'interno di questi.
Quindi non è solo un problema di osservare il cielo, ma è un problema proprio della biodiversità.
Assolutamente no, assolutamente
anche i vegetali hanno questo problema, non solo gli animali.
Anche i vegetali e appunto l'avifauna, quindi anche il mondo animale che vive all'interno di questi parchi urbani che si trovano nelle nostre città. E poi si stanno notando ormai già da una quindicina d'anni delle serie ripercussioni anche sull'uomo, con disturbi al sonno, con l'alterazione del funzionamento del gene clock, perché c'è un gene clock, orologio, che sovraintende il funzionamento della melatonina in funzione dell'alternarsi del vero buio e della notte. Il vero buio noi non l'abbiamo più probabilmente nemmeno nelle nostre case, tant'è vero che si sconsiglia ai ragazzi, ai giovani, di evitare per qualche ora prima di andare a letto di non stare attaccati al telefonino.
Certo.
Proprio perché c'è questo effetto inibitore della luce molto eccessiva e con determinate frequenze, quindi che contengono luce blu, luce violetta, ultravioletta, si ripercuotono sulla salute umana in definitiva. Non è un caso, e mi fa piacere farlo notare, diciamo, chi ci sta ascoltando, che ultimamente si vedono le pubblicità delle pasticchette di melatonina che servono per favorire il sonno. Sono circa 2-3 anni che si vedono queste pubblicità anche in campo nazionale. È il campanello d'allarme del fatto che questo meccanismo si è rotto in maniera, non dico irreversibile, ma molto seria.
Sicuramente è un problema sempre più diffuso, o comunque ci sentiamo agitati, ecco, e quindi non è solo una questione di pandemia degli ultimi mesi,
no,
ma è una questione di lungo periodo, senz'altro. Poi è una questione anche di risparmio energetico spegnere qualche luce. Io non so, la sera vado in giro, c'ho tante ciabatte, con questa sì, luce rossa va bene, mi dice
come
che funziona accesa, però
sì,
tac, andiamo a chiuderle.
Sì, le luci calde sono migliori rispetto alle luci fredde, in termini di comfort visivo, sia dal punto di vista proprio dell'impatto sul sistema ottico e cerebrale dell'uomo.
E poi si risparmia comunque, se le spegniamo un po'.
Tantissimo.
Si può risparmiare in casa e anche i comuni. L'Italia sì, è uno dei posti più illuminati. Se guardate una mappa della luminosità notturna del pianeta, vedete che l'Italia, specialmente il centro-nord, è veramente incandescente. Forse è anche un'illuminazione stradale sbagliata?
Guardi, il problema italiano è sempre stato quello della sovrabbondanza degli impianti, sia in termini di potenza, sia in termini di numero dei pali utilizzati. Quindi noi veniamo da una situazione che ultimamente, per fortuna, si sta un po' moralizzando, dove avevamo un surplus del 30-40% rispetto a tutti gli altri paesi europei. Cioè in Italia si spende il doppio, si spendeva fino a qualche anno fa, ma ancora adesso quasi, il doppio della media europea per l'illuminazione pubblica. Quindi a dispetto di quelli che pensano che la Francia con Parigi, la Ville Lumière ad esempio, sia una nazione molto illuminata, non è così, si vede dall'alto. I francesi spendono la metà degli italiani per l'illuminazione pubblica, i tedeschi spendono meno della metà dell'Italia per l'illuminazione pubblica. È un problema proprio di come sono stati fatti questi impianti e dell'eccessivo numero sia di potenza dei singoli corpi illuminanti, ma del numero anche dei corpi illuminanti che vengono installati.
E mi sono autocensurata, e non solo mi ho tolto il microfono, e anche di come sono messi questi corpi illuminanti. Ho presente quelli che invece di illuminare la strada sparano su un muro o addirittura nel cielo. E di quelli ne hai bisogno 500 per illuminare una strada, perché sono direzionati
perché,
male.
Certo, solo la metà va a terra. Fortunatamente negli ultimi 5-6 anni le sfere che sono, erano in lampioni fatti così, insomma, mandavano la maggior parte della luce verso l'alto, sono quasi totalmente sparite. Quindi in questo senso c'è stata una moralizzazione che è nata grazie alle leggi contro l'inquinamento luminoso che noi astronomi e astrofili siamo riusciti a far approvare dal 2000 ad oggi.
E poi vogliamo dimenticare l'aspetto romantico di tutto questo? Tutta sta luce da tutte le parti, non c'è più un luogo dove andare, insomma, adesso chiudiamo così con simpatia.
Sono però, pienamente d'accordo.
No, neanche al mare ormai si può stare sulla spiaggia, perché anche le spiagge sono illuminate a giorno.
Sono illuminate a giorno con la falsa convinzione che questo comporti sicurezza. Non è così, e poi comunque si potrebbero illuminare meglio, perché in genere i fari delle spiagge sono rivolti direttamente verso il mare e non sono rivolti a terra per illuminare, diciamo, la zona degli ombrelloni. Quindi aumenta l'inquinamento luminoso, danno fastidio a chi volesse vedere dalla riva del mare con lo sciabordio delle acque il cielo stellato, e poi soprattutto dà fastidio pure a quelle forme di vita che si affacciano sulla batticcia durante la notte.
Sì, e altrimenti ci restano. Esatto, se no ci trasferiamo in montagna, perché le guide di Asiago mi segnalano ora che loro lavorano per mantenere nell'altopiano un'alta qualità del cielo, che è anche alta qualità di vita, certo, perché di notte dormi meglio se non c'hai i fanali puntati sulle finestre come capita al nostro Edoardo, e quindi si può fare anche del turismo di qualità legato alle stelle. Mario Di Sora, grazie davvero. Buon lavoro e alla prossima occasione. International Dark Sky Association, lui è il presidente italiano. Viabilità, torniamo tra poco, perché adesso passiamo proprio alla questione energetica, alla produzione di energia.
Si può fare.
Si può fare.
Molto opportuna la scelta di Revolutions di Jean-Michel Jarre, fatta da Michele Michelazzo per la prossima intervista, perché qui parliamo veramente di una grande rivoluzione. La rivoluzione dell'idrogeno, se ne parla, qualcuno comunque invece già ha cominciato a farla. Tra l'altro vediamo sempre più spesso delle spie a Milano, l'autobus a idrogeno, a Terni l'autobus a idrogeno, adesso sentiamo le ferrovie che lavorano però in contatto diretto con Snam. Marco Alverà, che è l'amministratore delegato di Snam, è in collegamento con noi. Buongiorno.
Buongiorno.
Ci fa molto piacere ritrovarla. Ci siamo sentiti circa un anno fa e esatto. Adesso vediamo un po', facciamo l'upgrade, diciamo, no? Gli ultimi 12 mesi. Vedo che ha ritrovato, o meglio, sento che ha ritrovato la voce rispetto al giorno della presentazione del piano industriale.
Un po' alla volta. Ho parlato troppo.
Si vede di sì. Allora, cerchiamo di risparmiare le sue forze, ma di dire appunto agli ascoltatori che cosa è cambiato. È successo di tutto, ma voi siete rimasti fissi su questa transizione. Che cosa ha comportato quest'ultimo anno, con tutte le sfide però nuove all'interno di Snam?
Sono successe tante cose esterne, tutte che però spingono nella stessa direzione. Finalmente abbiamo una situazione in cui più del 50% delle emissioni, paesi che generano più di 50% delle emissioni, si sono impegnati ad arrivare a net zero, vuol dire abbattere a zero in modo netto le emissioni di CO2.
Equilibrare, no? Quanto ne faccio e quanto vada a zero alla fine.
Vuol dire arrivare a zero, poi laddove non riesco ad arrivare a zero, compenso piantando alberi o addirittura catturando la CO2 direttamente dall'aria.
No, sa perché lo dico? Perché tanti pensano che si possa eliminare l'emissione. L'emissione di ogni attività umana c'è. La questione è quanto la taglio e quanto riesco a compensarla.
Esattamente.
Se no stiamo fermi, ma anche stando fermi respirando le facciamo. Quindi non è possibile.
Quindi col mondo che va verso un net zero, con gli Stati Uniti, abbiamo visto la nomina di John Kerry che ha detto che vuole subito ritornare a Parigi. John Kerry è stato nominato da Biden come rappresentante suo di fiducia per delegato ai temi climatici. Quindi con Cina che dice che vuole arrivare a net zero, Stati Uniti che vogliono rientrare a Parigi, che vuol dire arrivare a net zero, e diciamo il mondo post-Covid che ha raccolto enormi quantità di quattrini da destinare alla ricostruzione, proprio una ricostruzione verde, l'idrogeno è sempre più a centrocampo. Un anno fa stava entrando in campo, adesso è a centrocampo di tutta la transizione energetica.
Dunque, e voi infatti siete andati avanti, avete messo altri soldi sul, no, sui progetti. E come vedete questo 2021? Che cosa metterete a terra nel 2021?
Allora, intanto noi abbiamo tutta la rete del gas che dobbiamo gradualmente preparare all'idrogeno, che non arriverà domani, ma già dopodomani, nel senso che gli obiettivi 2030 già prevedono grandi quantitativi di idrogeno in Europa, in Italia e nella nostra rete. Quindi noi siamo già al lavoro da 3 o 4 anni per assicurarci che tutto ciò che compriamo, tutti gli investimenti ordinari che facciamo, che valgono circa 1,5 miliardi all'anno in Italia, divisi su 1,000 cantieri, siano già orientati all'idrogeno. Quindi questo è quello che facciamo nella quotidianità. Abbiamo lanciato varie start-up in Snam, una che si occupa di mobilità sostenibile, quindi mobilità a metano e poi mobilità a idrogeno, una che si occupa di efficienza energetica per portare soluzioni e aiutare i nostri clienti a decarbonizzare, e una business unit che si occupa proprio di idrogeno, che come citava ha fatto l'accordo con le Ferrovie dello Stato, stiamo lavorando con chi fa carta, chi fa vetro, chi fa acciaio, per ragionare anche con l'aiuto del Recovery Fund eventualmente ad accelerare
questo processo. Certo, allora il vostro sito è molto utile come riferimento, lo dico per tutti, perché vengono affrontate in maniera schematica tutta una serie di questioni, tra cui quella degli idrogeni e quindi quello verde, quello blu, quello ce ne sono, no, di vari tipi, perché poi ogni volta che si parla di idrogeno la questione è che l'idrogeno in forma libera non è presente in natura, quindi si produce, come lo produco, quanto inquino lungo la sua produzione. Noi non dobbiamo sostituire un inquinante con un altro inquinante, no? Lì è il coso. Quindi voi come, no, come vi muovete, scegliete il tipo di produzione?
Allora, l'idrogeno può essere, come diceva, verde, vuol dire fatto dal sole o dal vento, totalmente rinnovabile. Blu vuol dire fatto dal gas metano, ma senza CO2, quindi anche questo non è rinnovabile, ma è a zero emissioni. Turchese è sempre fatto con un altro processo. Dal metano rosa è fatto dal nucleare, cioè c'è un arcobaleno di colori. L'Italia avrà idrogeno verde e idrogeno blu. Verde fatto appunto dall'energia solare, di cui l'Italia dispone, ma soprattutto noi abbiamo un progetto con tante altre aziende a livello globale per portare a 5 anni, tra 5 anni dal 2021, quindi diciamo al 2026, l'idrogeno verde prodotto dal sole a costi competitivi con il diesel. E questa è la vera scommessa.
Questa è la vera scommessa, perché se non siamo competitivi è vero, però facciamo un lavoro importante, ma restiamo un po' di nicchia. Invece l'importante è essere competitivi e poter sostituire con prestazioni simili, direi, o uguali o migliori addirittura. Si arrivano a prestazioni migliori?
Ma allora, l'idrogeno di fatto sostituisce la batteria, quindi l'auto a idrogeno, il camion a idrogeno sono di fatto elettrici, come fossero delle Tesla o dei camion elettrici. L'idrogeno risolve la questione della batteria, tempi di ricarica, durata, prestazioni, decadimento nel tempo. L'idrogeno ha il vantaggio della benzina, del diesel, è fruibile, caricabile facilmente, si possono fare tanti chilometri, ma ha il vantaggio dell'elettrico, nel senso che non inquina e ha tutta la convenienza dell'elettrico. Fino a 5 anni fa costava 30 volte più del petrolio, adesso costa il doppio del petrolio, e appunto secondo noi se ci muoviamo tutti insieme entro 5 anni dal 2021, dico 2021 perché è l'anno in cui l'Italia presiederà la conferenza internazionale del clima e il G20, quindi l'Italia porterà insieme all'Inghilterra, che è la co-presidente dell'associazione della conferenza delle Nazioni Unite sul clima, questa proposta di arrivare entro 5 anni dal 2021 ad avere un costo dell'idrogeno a $2 al chilo. Oggi è circa $7 al chilo. Portarlo a $2 al chilo vuol dire che non solo nei treni, ma anche nei camion, per esempio, può essere competitivo con le fonti fossili a zero emissioni. L'Italia ha un vantaggio importante perché l'idrogeno più a buon mercato sarà fatto dal sole e sicuramente c'è più sole in Italia che in Germania.
Sì, però vabbè, abbiamo visto anche in passato che ci sono sviluppi diversi, dipende poi dal paese, magari è meno sole, però più sviluppata un'industria. Vabbè, poi l'Italia sul fotovoltaico è andata fortissima, quindi
sì.
Allora, $2 al chilo, partiamo dai trasporti, se ho ben capito,
sì.
Poi arriveremo al privato, in ogni modo
all'industria
e poi alla fine i privati, quindi la rete poi dei distributori di idrogeno avrà tempo di svilupparsi.
Diciamo che chi fa uso della macchina per movimenti urbani avrà l'auto elettrica sicuramente. Tutti i grandi produttori sono concordi nel dire che per le grandi distanze la batteria non basta, e quindi ci saranno o degli ibridi batteria idrogeno oppure direttamente il puro idrogeno. Ma c'è tempo per tutto questo. Intanto partiamo dagli autobus, dai treni, dai camion, gli aerei. Dal 2035 l'Airbus farà gli aeroplani a idrogeno, e quindi il mercato è già partito di fatto. Dobbiamo adesso mettere insieme domanda e offerta.
Dettagli, no? Vogliamo parlarne di domande.
Questo è il ruolo della SNAM, questo è quello che la SNAM ha fatto negli anni 70, negli anni 90, quando si costruivano i grandi gasdotti dalla Russia, dalla Libia, dall'Algeria. Il ruolo della SNAM era proprio quello, da un lato di lavorare con chi aveva il metano e dall'altro costruire un mercato che poi giustificasse questi tubi che abbiamo fatto per migliaia di chilometri.
Ma questi tubi non li buttiamo via, no? Perché mi ricordo l'anno scorso, esatto. Lei ce ne parlò, saranno gli stessi, quindi la gente non si deve preoccupare dell'idea che verrà rifatto tutto un altro scavo, no, perché usiamo quelli, no. li adattiamo ovviamente, perché ci sarà bisogno di un adattamento.
L'energia ha avuto tante transizioni, siamo passati dal legno al carbone, all'olio, al gas a ciclo semplice, al gas a ciclo combinato, abbiamo tentato di fare il nucleare, tanti oggetti che abbiamo costruito e poi dovuto in qualche modo accantonare. La bellezza delle rinnovabili, cioè del sole e dell'idrogeno, è che è la soluzione finale, poi non c'è più nient'altro, perché l'idrogeno è un modo per portare l'energia del sole nei nostri camion, nelle nostre case, nelle nostre macchine, nelle fabbriche. Quando ho creato quel meccanismo è finito, certo potrà diventare sempre più sofisticato, ma di fatto la soluzione è quella, non è che poi c'è qualcos'altro. Quindi stiamo arrivando alla soluzione definitiva in qualche modo.
Senta, per concludere adesso, prima di salutarci, a tutti noi quando parliamo di idrogeno viene in mente quegli spettacoli in cui Beppe Grillo diceva usciva la goccina d'acqua, ma è vero che dallo scappamento di un'auto a idrogeno, di un camion a idrogeno, esce solo acqua?
È stato bellissimo, me lo ricordo ancora, era su questo palco che respirava, si metteva in bocca,
si sdraiava, esatto, me lo ricordo anch'io.
Di un'auto che aveva costruito lui, cioè lui è veramente era stato capace di costruire, anche nel suo giardino aveva fatto una piccola impianto che raccoglieva l'energia del sole, la trasformava in idrogeno, la usava per cucinare su in un pentolino dei carciofi lì a Genova, a casa sua. Sì, esattamente quella cosa lì, solo che quando lui ne parlava aveva perfettamente ragione, come tutti gli scienziati, come tutti i visionari, solo che costava in quegli anni addirittura 50 volte il petrolio. Io stesso lo studiavo, ma dicevo lui ha ragione, ma non è possibile. Invece cosa è successo? Che il costo del solare è passato da $500 per megawattora a 10. Oggi quando accendo la luce in casa pago circa 200, per dare un ordine di idea. Quindi il sole, il pannello solare oggi, dove c'è il sole? In Portogallo, in Sardegna, in Puglia, costa 10, e quindi l'idrogeno ci aiuta a portare quel 10 a casa. E per questo che adesso funziona. Ha sempre funzionato da un punto di vista tecnico, tecnologico, scientifico, visionario, ma costava troppo.
Costava troppo.
Che il sole costa poco, e il sole costa poco grazie all'Italia e alla Spagna che hanno aiutato tutto il mondo a abbassare il costo del solare con gli incentivi.
Ma il scarto ce n'è?
Zero. No,
perché
c'è un po'
c'è
di dispersione energetica, si genera calore, si genera entropia, cioè non è...
Si genera calore e lo recuperiamo, no? Pensavo se ci fosse qualcosa di cui poi ci dobbiamo preoccupare, no?
Cioè, no.
Ci resta in mano il cerino, poi un altro cerino, ma sempre un cerino.
No, è zero emissione. fiori, perché è la cosa più pulita, più leggera che ci sia. Chiaramente ci sono temi di sicurezza su cui bisogna lavorare, cioè non voglio dare la sensazione che sia fatta, ci sono tanti temi tecnologici, i compressori, dove stoccarlo, come stoccarlo, gli standard di sicurezza devono essere altissimi perché è infiammabile, esplosivo come altri combustibili, però va gestito con moltissima attenzione. Però al di là dei temi, diciamo, logistici e di sicurezza, non ci sono scarti, non c'è inquinamento. Chiaramente se posso prendere direttamente l'energia del sole per fare lo scaldabagno è più efficiente prenderla direttamente, però l'idrogeno serve per portare in nord Italia l'energia del sole che abbiamo in sud Italia, serve per esportare sole da paesi poveri come l'Eritrea o la Somalia, esportare sole da tutto il Nord Africa. La Germania sta già andando in Arabia Saudita a cercare di fare dei contratti per prendersi l'idrogeno.
Ma i sauditi, adesso voglio dire, ci sarà poi una rivoluzione anche geopolitica, perché chiaramente chi prima aveva un bene, il petrolio, adesso si troverà a avere in mano qualcosa che gli altri non vogliono. Allora, nel caso dell'Arabia Saudita avranno il sole, come diceva lei, quindi sostituiranno un bene con un altro in una certa misura, ma altri no.
Sono i primi a essersi mossi. Più grandi produttori in questo momento sulla carta, perché sono tutti progetti sulla carta, ma con già impegni finanziari presi, sono i sauditi. E noi lavoriamo ad Abu Dhabi, anche gli emiratini sono concentratissimi sull'idrogeno. È chiaro che il petrolio avrà comunque una fase di transizione molto lunga, il gas ancora più lunga.
Non è finito il gas, non è finito il petrolio, no?
No, diciamo che tra poco inizierà la discesa del petrolio, il gas continuerà a crescere perché il gas è talmente più pulito di carbone e petrolio che il gas continuerà a crescere, per fortuna, perché tutti i paesi emergenti che continuano a costruire nuove centrali a carbone devono convertirsi a gas, ma subito dopo il gas arriva l'idrogeno. Il gas, come dicevo, può diventare idrogeno blu, perché il metano è CH4, l'idrogeno è H2, quindi io l'idrogeno lo faccio o dall'H2O, dall'acqua, liberando ossigeno, o dal CH4 liberando carbonio. Questo è inquinante se il carbonio va in aria, ma se quel carbonio lo schiaffo sottoterra è a zero emissioni anche quello. E ci sono i famosi vari colori, coesisteranno.
Sì, chiaramente uno scacchiere può cambiare, chi si muove adesso per tempo, ora voi su un lato gli emiratini, su un altro i sauditi, su un altro, chi muove prima le sue pedine, diciamo, può trovarsi nella miglior posizione nei prossimi 10 anni.
Marco, l'Italia è messa molto bene, l'Italia è messa davvero bene.
Marco Alverà, la ringraziamo molto, davvero.
Alla prossima.
Alla prossima occasione, l'amministratore delegato di Snam. Piccola pausa, torniamo tra pochissimo.
Si può fare. Si può fare.
Passa il gigante, calpesta l'erba di tutto il mondo. Passa il gigante sulle città, si porta via lo sfondo. Passa il gigante, soffoca l'aria, all'acqua cambia colore. E ci rimane un cielo bucato sopra un mare da buttare. E finché il sole cerca la luna, l'uva diventa matura. L'erba profuma tagliata, incrociamo le dita.
Migliore. Tu dove stai? Di che pianeta sei? Questo ha bisogno d'amore.
Ed abbiamo parlato di energia con Marco Alverà di Snam. Continuiamo a parlare di energia adesso con un altro taglio. Parliamo comunque di risparmi energetici che sono importanti e di transizioni verso il futuro. Allora, il team H2O Polito, questo vi dice già che parliamo di Politecnico di Torino, è infatti arrivato in finale alla competizione globale Pitch the Future di Shell, sì, proprio quella Shell. E che cosa fa questo team di giovani studenti, ricercatori? Ce lo raccontano loro in prima persona. Marco Francesco Ardemagni, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno Laura.
Allora, voi un gruppo multidisciplinare di studenti del Politecnico di Torino siete arrivati alla fase finale di questa competizione mondiale organizzata da Shell. E che cosa avete proposto? La vostra sezione era specificamente quella di decarbonizzare la casa.
Sì, esatto. Mi permetto solo di premettere che il nostro team in realtà partecipa ormai dal 2008 alla Shell Eco Marathon, che è una competizione...
Come no, famosissima anche quella.
Sì, non è esatto, bravissima, è una competizione di consumi in cui appunto vince chi consuma meno. Noi abbiamo
Quindi
due
diciamo
veicoli...
che siete bravi sul risparmio voi, eh?
Esatto.
Specializzati.
Esatto. Esattamente, noi abbiamo due veicoli, uno a idrogeno e uno a bioetanolo, con cui partecipiamo in entrambe le categorie della Shell Eco Marathon, quindi la categoria prototipi e la categoria urban concept. Quest'anno purtroppo a causa della pandemia diciamo la gara è stata parzialmente reinventata e, come ha anticipato lei, si è stata affiancata da questa competizione virtuale dei Pitch the Future, in cui appunto i vari team che di solito si sfidano su strada sono stati invitati a sfidarsi su grandi tematiche legate appunto all'ambiente e a un futuro più ecosostenibile. Tra queste appunto c'era la decarbonizzazione della casa, in cui ci siamo cimentati noi e appunto ci siamo classificati però primi a livello europeo. Ora stiamo competendo col titolo mondiale con
chi sono i vostri? Chi sono i vostri?
Abbiamo un team che il team brasiliano che ha vinto la parte per quanto riguarda le Americhe e un team indiano che invece chiaramente vincitore della parte Asia, e il 10 dicembre sapremo un po' chi ha vinto.
Ma sapete che cosa hanno presentato? Sì, perché hanno già vinto, quindi è pubblico il contenuto del loro ritrovato.
Assolutamente, sono tutte e tre secondo noi proposte validissime, infatti è una sfida molto agguerrita. La nostra nel particolare si concentra sul fatto di cercare di può prendere quello che è il meglio della tecnologia attualmente presente, quindi tutti quei device anche abbastanza intelligenti che molti di noi hanno già nelle proprie case, per cercare di unirli sotto un unico cappello e farli dialogare tra di loro in maniera da armonizzare il più possibile quelli che sono i consumi e la produzione di energia delle case stesse, perché non dimentichiamo che insomma il futuro farà sì che la casa non diventerà solo un qualcosa che consuma energia, ma qualcosa che la consuma a sua volta, solo che dobbiamo cercare di armonizzare, trovare l'incontro tra domanda e offerta.
Dunque, leggo che voi avete ideato quindi un sistema di controllo non invasivo, valido sia per strutture di nuova costruzione sia per edifici di interesse storico, che aiuta a gestire il consumo energetico dei residenti in base alle esigenze e ai comportamenti individuali, e lo fa tramite un'app, ovviamente. Perché
esatto.
Siamo nell'epoca dell'app, appunto i telefonini ce li abbiamo, per la maggior parte sono smartphone, e quindi questa app aiuta il controllo. Ma cosa ti va a controllare? Cioè, non è invasivo, ma allora cosa guarda?
Ma allora, fondamentalmente l'app ha tre scopi. Ci permette di monitorare quello che è l'andamento del sistema all'interno della casa, per esempio se noi abbiamo impostato di abbassare o alzare le tapparelle a un certo orario, ci permette di verificare che questo sia effettivamente avvenuto, ci permette di comandare, quindi a nostra volta a distanza, quello che ad esempio alcuni device già permettono di fare, per esempio l'accensione di un elettrodomestico, qualora fosse necessario, ci permette all'app di dare un feedback sui guasti, per esempio, quindi qualora qualcosa non abbia funzionato, è l'app stessa che ti dice guarda che il sistema non è andato in blocco per qualche motivo. E dall'altra parte, secondo noi, quello che è un po' il plus di questa nostra idea è la parte di gioco e di sfida tra gli utenti. Perché
la prima parte appunto ricorda altri sistemi di domotica,
esatto,
che consentono di fare questo tipo di controlli. Quindi...
Esatto, esatto. L'idea nostra appunto era di, da una parte, chiudere tutto sotto un unico cappello, come ho anticipato prima, in maniera tale da renderlo anche più fruibile magari a persone che sono meno avvezze con le nuove tecnologie. E appunto la parte di gioco sfida sta nel fatto che bisogna incentivare secondo noi le persone a essere green, ma al di là del risparmio, che spesso non è immediatamente tangibile, secondo noi questo processo può essere fatto attraverso il gioco, attraverso la sfida con i vicini, quindi con dello stesso palazzo o per degli abitanti del quartiere ad essere il più possibile green, e questo ovviamente poi comporterà una classifica, e noi abbiamo pensato che all'interno comunque di un sistema pensato su scala medio-grande, quindi tipo su scala di quartiere, per esempio un modo per retribuire chi si classifica prima potrebbe essere ad esempio dei minuti gratis nel car sharing, che è un sistema abbastanza diffuso soprattutto nelle grandi città e che è comunque un modo di spostarsi in maniera sostenibile. Quindi l'utente ha un vantaggio diretto, percepibile, tangibile di quello che sta.
Perché finché le persone non le tocchi nelle tasche non gli muovi. È anche quello, no? Da una parte risparmi e dall'altra c'hai anche un piccolo bonus per prendere il monopattino, la bici, la macchina, quello che è, insomma, in città. Questo esatto. Sicuramente può essere una leva interessante. Gli altri, quanti siete voi?
Noi nel team H2Polito siamo 90 attualmente, siamo 90 persone, perché chiaramente abbiamo, in parte abbiamo lavorato su questo progetto, in parte chiaramente continuiamo a lavorare sui nostri due veicoli, perché comunque l'augurio nostro è che di ritornare più presto a correre anche in pista, che è quello per cui siamo nati fondamentalmente.
Certo, e se vincete cosa vi portate a casa?
Ma allora, sicuramente ci portiamo a casa dei punti.
Una bella visibilità, va bene, perché
sì,
quello... è un concorso internazionale planetario. Quindi...
Esatto. E ci portiamo a casa dei punti che è importanti per la classifica finale, perché questa comunque è solo una delle tante prove che andremo a affrontare durante l'anno, e quindi il nostro scopo, appunto, come ho detto prima, non è solo di essere competitivi in pista, ma essere competitivi anche fuori dalla pista. E poi sicuramente un'esperienza in un tema che finora non era stato affrontato, perché comunque abituati a lavorare sui veicoli abbiamo sempre ragionato in termini di efficienza, ma secondo noi pensare fuori dagli schemi, diciamo uscire da quella che viene definita la comfort zone, aiuta sicuramente gli studenti a porsi in una nuova, a porre le cose sotto una nuova luce e dunque ad accrescere ancora di più quella che è la formazione che non tradizionale che viene data dal Politecnico nelle aule, e quindi crescere con nuove aspirazioni e nuovi obiettivi.
Certo. Dunque, temete di più la concorrenza, diciamo, dell'Oriente o del Brasile?
Ma in realtà temiamo tutti e due in egual maniera. Perché, ribadisco, sono entrambi progetti validi, come lo sono anche in generale i due team che hanno partecipato quando gareggiamo in pista. La Sceleco Marathon in generale come sfida pone sempre obiettivi ambiziosi, quindi tutti i team cercano di mettersi in luce nel miglior modo possibile, tanto più in questa occasione che non richiedeva importanti risorse economiche come magari può richiedere lo sviluppo di un veicolo, e dunque chiaramente mette un po' tutti i team sullo stesso livello.
Sicuramente sì, questa è un'altra questione. Allora, Marco Francesco Ardemagni, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo a tutto il team H2 Polito. Fateci sapere com'è andata, però.
Una
decina di giorni, no? Dobbiamo aspettare e poi lo sapremo.
Sì. Speriamo sia un bel regalo di Natale.
Ma sì, dai, noi incrociamo le dita per voi. Intanto diamo spazio alla viabilità, ci ritroviamo tra poco. Grazie.
Si può fare. Si può fare.
Buongiorno a te che c'hai la faccia pulita, che nella tua vita non hai visto mai una salita, e la prima che incontri sarà tutto più chiaro. A volte esiste il dolce, a volte esiste l'amaro. Pesa la solitudine dei numeri primi, sì, ma la rabbia dei secondi anche peggio. Ci ho fatto l'abitudine, ora sorridimi. Siamo così in basso che non può andare peggio. Buongiorno a te, numero uno. Conti con la rabbia dei secondi.
Ed eccoci, ultimo quarto d'ora insieme per fare luce su un mito dei tanti nei quali viviamo, cioè che si la sta meglio all'estero. Che gli italiani vanno all'estero, stanno meglio all'estero, restano all'estero e non tornano più. Allora, è vero o no che all'estero si sta meglio che in Italia? Se lo sono un po' domandati sicuramente i due conduttori di Torno a vivere in Italia, che va in onda sull'AF dalla settimana prossima. Anna Luciani è con noi, co-conduttrice, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Allora, non sei sola, Simone e Anna sono i due conduttori di questo programma, molto interessante. Io ho avuto un'anteprima, insomma qualche privilegio ce l'avrò insomma in questa posizione, e ho visto che l'avete organizzato tra l'altro per città, no?
Sì,
tutti
sì,
coloro
sì.
Che sono tornati, in quella che ho visto io erano tornati a Padova.
Esatto.
E erano persone molto diverse, di ambiti di lavoro completamente diversi, e voi siete andati a chiedergli perché siete tornati, in sostanza, vero?
Esattamente, era un po' questa la sfida. Si pensa sempre che dall'estero non valga la pena tornare in Italia, invece si può fare, e ne abbiamo avuto proprio delle testimonianze reali e molto interessanti. Sono persone molto diverse proprio per le attività e per l'esperienza di vita che hanno vissuto all'estero, ma che tornano per diversi motivi che però un po' li accomunano. Indubbiamente un grande attaccamento al paese d'origine e anche una sorta di riconoscenza verso il proprio paese, che comunque ha messo le basi per la loro formazione, e dopo aver raggiunto obiettivi molto importanti negli Stati Uniti o nel resto d'Europa o addirittura in Australia, decidono di portare le loro competenze in Italia per creare qualcosa qui, perché qui comunque ci sono le opportunità, e perché magari dopo un'esperienza all'estero si ha anche una maggiore lucidità e obiettività su quelli che sono gli spazi ancora da riempire e le opportunità ancora da cogliere. Ce ne sono veramente tante.
Quindi voi avete incontrato per la maggior parte, perché poi ovviamente noi ne vedremo alcune di queste storie, ma voi ne avrete viste molte di più rispetto, sì, a quelle che poi vanno in onda. Per la maggior parte sono persone che sono state all'estero, hanno avuto una carriera, un periodo di studio più o meno lungo, e poi si sono fatte l'idea di quello che potevano fare in Italia. Ma che cosa gli mancava di questo paese? Per lo
allora
più?
Quello che manca di più è forse il contesto culturale, e non intendo per cultura la storia o l'arte, quelli sono anche aspetti importantissimi, ma è proprio la quotidianità, le dinamiche soprattutto sociali che si vivono in maniera particolare nel nostro paese. C'è un rapporto.
Quindi la testa con cui sei cresciuto che ti,
esatto,
manca all'estero.
Esatto. E sono proprio dinamiche sottili che noi diamo per scontati, ed è proprio quello che noi cercavamo di mettere in evidenza, ovvero cercare un punto di vista diverso che potesse valorizzare quelle cose che per noi italiani sono spesso scontate, ma che nell'arco di una vita poi fanno la differenza reale nella quotidianità. Chiaramente noi abbiamo incontrato persone, per esempio nella puntata di Paolo ci sono due ragazzi, uno che lavorava all'MIT di Boston e l'altro che lavorava ad Harvard, quindi persone che hanno anche raggiunto dei livelli di professionalità e di gratificazione anche personale in ambito professionale molto importanti. Però mancano degli elementi, manca la condivisione, manca il saper stare insieme, parlo adesso in questo caso dei paesi anglosassoni. Però ecco, la dimensione culturale
ho visto più
umana
di uno dire quello che avevo detto io, non che sia importante, però che evidentemente a noi italiani manca, la dimensione della piazza,
esatto,
l'andare in centro e trovare un po' di persone, a parte l'aperitivo ma anche la passeggiata, la chiacchiera, stare seduto sul muretto lì, ecco, l'idea di dire vado a fare un giro in centro,
il
manca tanto.
Il punto d'incontro, sì, è un punto dove chiunque possa andare e incontrare persone anche diverse da sé. Ecco, anche la diversità che esiste in Italia, che noi conosciamo bene per appunto le diverse usanze enogastronomiche, per i paesaggi, per insomma una diversità che caratterizza l'Italia da tanti punti di vista, ma anche proprio nelle dinamiche urbane, nelle dinamiche sociali c'è la possibilità di incontrarsi, mentre per esempio ci sono città, principalmente le metropoli, che poi sono forse le principali mete quando uno espatria, e sono più città funzionali, dove tu magari hai tutto, ma è tutto concentrato in blocchi ben separati. E a volte anche questa estrema opportunità, questa estrema offerta delle grandi città produttive crea poi una continua rincorsa verso qualcosa che sembra non essere mai possibile da afferrare. Mentre diciamo la dimensione italiana anche nelle grandi città, perché poi noi siamo stati anche a Torino, a Milano, ha comunque quell'aspetto umano e quindi di ritrovo, di piazza, di luoghi che fanno sentire poi bene una persona nella sua vita a 360 gradi.
Ma nella vostra esperienza, tua e di Simone Chiesa, con cui hai realizzato appunto questo e altri, come si chiamano?
Progetti, programmi,
ecco, perché sono poi serie, no? Sono tante puntate.
Sì,
nella vostra
sì.
esperienza tornano più coloro che hanno lavorato in, come dicevi, all'MIT, in luoghi particolari, quindi hanno fatto un'alta carriera, o torna di più chi invece è andato in cerca di fortuna a fare il barista?
Allora, diciamo che nella nostra esperienza noi abbiamo trovato tutte persone che sono riuscite comunque a trovare una loro gratificazione professionale, quindi diciamo non c'è un ritorno perché all'estero non si stava bene o perché non erano riusciti a raggiungere quello che si erano prefissati. È proprio una scelta consapevole che nasce da una valutazione di pro e di contro e anche dalla voglia di mettere poi a disposizione del proprio paese le competenze che si sono acquisiti in tutti i settori. Noi abbiamo veramente intervistato appunto grandi ricercatori, adesso parlo di ad esempio Fausto ad Harvard, ma ci sono altre persone che sono tornate con premi anche in ambito scientifico da milioni di dollari e che hanno creato centri di ricerca per esempio a Trieste o a Trento. Abbiamo trovato persone che sono andate all'estero per giocare a poker per esempio e tornano e creano qui delle aziende in ambito alimentare, quindi produzione di succhi, parlo di un esempio degli succhi toscani a Cortona, per la valorizzazione del territorio. Quindi ci sono veramente tante realtà molto diverse, però finalizzate quasi tutte nel ritorno alla valorizzazione poi del paese d'origine.
Mm-hmm. Le competenze quindi apprese all'estero vengono riportate in Italia, di solito si vede là qualche ideuzza e si cerca di portarla, o magari perché ci hai lavorato tu direttamente o perché l'hai vista. Noi l'anno scorso intervistammo, ricordo, due giovani che lavoravano nell'ambito della finanza e che poi hanno aperto delle catene di barbieri.
Esatto.
E quindi avevano visto questa cosa a Londra e hanno detto perché non portarla in Italia, che manca, perché a volte andando fuori si vedono idee, ci si gasa su qualche cosa, poi certo ci si augura che vada tutto bene, questo non lo possiamo sapere prima, però ci si prova.
Funziona proprio così, nel senso che a volte anche si cambia percorso perché si osserva il proprio paese da lontano e si vedono degli spazi, si vedono proprio delle opportunità nelle quali può inserirsi per creare qualcosa che mancava. E una cosa bella di tutte queste persone, secondo me, è che sono accomunate da un nuovo senso di possibilità. Quando magari uno sta troppo a lungo in Italia, perde un po' quell'entusiasmo o si demotiva un po'. Il percorso all'estero tante volte riesce a rinvigorire quel senso di possibilità che poi sprona le persone a tornare e appunto a scontrarsi magari con dinamiche meno fluide, tipicamente italiane, ma che comunque col giusto atteggiamento,
però con l'idea in testa, con l'obiettivo finalmente. Allora, noi ti ringraziamo tanto, Anna Luciani, salutaci anche Simone Chiesa. Ricordo che Torno a vivere in Italia è un format sulla F, lo vedrete dal 7 di dicembre, non dal lunedì prossimo, ma quindi da quello dopo, alle 21:10, poi ovviamente ci saranno tutte le occasioni per vederlo on demand successivamente. Noi ci dobbiamo salutare, Anna, ciao, alla prossima.
Un piacere.
E saluto anche Edoardo Lavezzari in redazione, come sempre Michele Michelazzo, l'autore, Peter Bescapè in regia. Da Laura Bettini appuntamento a domani alle 8:30. Si può fare.